Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo terzo. La devozione si adatta a tutte le vocazioni e professioni. Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo, ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni, ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E cosa diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? O di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo. Non ti pare che una tale sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata, insopportabile? Eppure queste stranezze capitano spesso. La gente di mondo, che non distingue o non vuole distinguere tra la devozione e le originalità di chi pretende essere devoto, mormora e biasima la devozione, che non deve essere confusa con queste stranezze. Se la devozione è autentica, non rovina proprio niente, anzi, perfeziona tutto. E quando va contro la vocazione legittima, senza esitazione, è indubbiamente falsa. Aristotele dice che l'ape ricava il miele dai fiori senza danneggiarli, li lascia intatti, freschi come li ha trovati. La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non porta danno alle vocazioni e alle occupazioni, ma al contrario le arricchisce, le rende più belle. Qualunque genere di pietra preziosa immersa nel miele diventa più splendente, ognuna secondo il proprio colore, lo stesso avviene per i cristiani. Tutti diventano più cordiali e simpatici nella propria vocazione se le affiancano la devozione. La cura per la famiglia diventa più serena, più sincero l'amore tra marito e moglie, più fedele il servizio del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli. Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del soldato, dalla bottega dell'artigiano, dalla corte del principe, dall'intimità degli sposi, è un errore, anzi è un'eresia. È vero che la devozione contemplativa, monastica e religiosa non può essere vissuta in quelle vocazioni, ma è anche vero che oltre a queste tre devozioni ce ne sono tante altre, adatte a portare alla perfezione quelli che vivono fuori dei monasteri. Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Giobbe, Tobia, Sara, Rebecca, Giuditta. Ne sono la prova per l'Antico Testamento. Nel Nuovo abbiamo San Giuseppe, Lidia, San Crispino, che vissero la perfetta devozione nelle loro botteghe. Sant'Anna, Santa Marta, Santa Monica, Aquila, Priscilla. Vissero la perfetta devozione nel matrimonio. Cornelio, San Sebastiano, San Maurizio, nella vita militare. Costantino, Elena, San Luigi, il Beato Amedeo, Sant'Edoardo, sul trono. È capitato anche che molti abbiano perso la perfezione nella solitudine, per sé molto utile alla vita perfetta, mentre l'avevano conservata in mezzo alla moltitudine, che sembra invece di natura sua poco adatta a favorire la perfezione. Dice San Gregorio che Lot fu casto in città e peccatore nella solitudine. Poco importa dove ci troviamo, ovunque possiamo e dobbiamo aspirare alla devozione. Capitolo quarto. Necessità di un direttore spirituale per entrare e progredire nella devozione. Quando il giovane Tobia ricevette l'ordine di recarsi a Rage, rispose: «Non conosco la strada». Il padre allora gli disse: «Va tranquillo e cerca qualcuno che ti faccia da guida. Ti dico la stessa cosa, Filotea. Vuoi metterti in cammino verso la devozione con sicurezza? Trova qualche uomo capace che ti sia di guida e ti accompagni. Questa è la raccomandazione delle raccomandazioni. Qualunque cosa tu cerchi, troverai con certezza la volontà di Dio solo sul cammino di una umile obbedienza, tanto raccomandata e messa in pratica dai devoti del tempo antico. La beata Madre Teresa, vedendo Caterina fare grandi penitenze, ebbe un grande desiderio di imitarla, contro il parere del confessore che glielo proibiva, e al quale era tentata di non obbedire, almeno in questo. Dio allora le disse: «Figlia mia, tu stai camminando su una strada buona e sicura. Vedi le sue penitenze? Eppure io preferisco la tua obbedienza». Teresa concepì tanto amore per questa virtù che, oltre all'obbedienza dovuta ai superiori, votò una particolare obbedienza ad un uomo straordinario, impegnandosi a seguirne la direzione e la guida. Ne ebbe grandi consolazioni. Prima e dopo di lei è capitata la stessa cosa a molte anime elette che, per garantirsi una più perfetta sottomissione a Dio, hanno posto la loro volontà sotto la direzione dei suoi servi, cosa che Santa Caterina da Siena elogia con sante espressioni nei suoi dialoghi. La devota principessa Santa Elisabetta obbediva con estrema esattezza al dotto maestro Corrado. Ecco un consiglio dato da San Luigi sul letto di morte a suo figlio: «Confessati spesso. Scegli un confessore adatto che sia molto prudente e che possa insegnarti con sicurezza a fare il tuo dovere». Dice la Sacra Scrittura: «L'amico fedele è una forte protezione. Chi lo trova, trova un tesoro». L'amico fedele è un balsamo di vita e di immortalità. Coloro che temono Dio lo trovano. Queste parole divine si riferiscono in primo luogo, come puoi notare, all'immortalità, per camminare verso la quale è necessario prima di tutto avere un amico fedele che diriga le nostre azioni con le sue esortazioni, i suoi consigli. Ci eviterà così i tranelli e gli inganni del nemico. Sarà per noi un tesoro di sapienza nelle afflizioni, nelle tristezze, nelle cadute. Sarà il balsamo per alleviare e consolare i nostri cuori nelle malattie spirituali. Ci proteggerà dal male, ci renderà più stabili nel bene. E se dovesse colpirci qualche infermità, impedirà che diventi mortale e ci farà guarire. Ma chi può trovare un amico di tale sorta? Risponde il saggio. Coloro che temono Dio, ossia gli umili, che desiderano ardentemente avanzare nella vita spirituale. Cara Filotea, già che ti sta tanto a cuore camminare con una buona guida in questo santo viaggio della devozione, prega il Dio con grande insistenza che ne provveda una secondo il suo cuore. E poi non dubitare. Sii certa che a costo di mandare un angelo del cielo, come fece per il giovane Tobia, ti manderà una guida capace e fedele. Per te deve rimanere sempre un angelo, ossia, quando lo avrai trovato, non fermarti a dargli stima come uomo, non riporre la fiducia nelle sue capacità umane. Ma in Dio soltanto, che ti incoraggerà e ti parlerà tramite quell'uomo, ponendogli nel cuore e sulla bocca ciò che sarà utile al tuo bene. Tu devi ascoltarlo come un angelo venuto dal cielo per condurti là. Parla con lui a cuore aperto, in piena sincerità, schiettezza. Manifestali con chiarezza il bene e il male, senza infingimenti, senza dissimulazione. In tal modo, il bene sarà apprezzato, reso più solido. Il male verrà corretto e riparato. Nelle afflizioni ti sarà di sollievo, di forza. Nelle consolazioni ti sarà di moderazione, di misura. Devi riporre in lui una fiducia senza limiti, unita ad un grande rispetto, ma in modo che il rispetto non diminuisca la fiducia e la fiducia non tolga il rispetto. Apriti a lui con il rispetto di una figlia verso il padre, portagli il rispetto con la fiducia di un figlio verso la madre. Per dirla in breve, deve essere un'amicizia forte e dolce, santa, sacra, degna di Dio, divina, spirituale. A tal fine, scegline uno tra mille, dice Avila. Io ti dico uno tra 10.000, perché se ne trovano meno di quanto si dica, capace di tale compito. Deve essere ricco di carità, di scienza e di prudenza. Se manca una di queste tre qualità, c'è pericolo. Ti ripeto, chiedilo a Dio. E una volta che l'hai trovato, benedici la sua divina maestà. Fermati a quello, non cercarne altri. Ma avviati con semplicità, umiltà e confidenza. Il tuo sarà un viaggio felice. Capitolo quinto. Si deve cominciare dalla purificazione dell'anima. Dice lo sposo nel Cantico dei Cantici. I fiori sono apparsi nei campi. È giunto il tempo di potare e di sprondare. Filotea, i fiori del nostro cuore sono i buoni desideri. Ora, appena compaiono, bisogna mettere mano alla roncola per sfrondare dalla nostra coscienza tutte le opere morte, inutili. La ragazza straniera, per sposare un israelita, doveva togliersi la veste della prigionia, doveva tagliarsi le unghie e radersi i capelli. Similmente, l'anima che vuole andare sposa al figlio di Dio deve spogliarsi del vecchio uomo e rivestirsi del nuovo, lasciando il peccato, e poi tagliare e radere tutti gli impedimenti che distolgono dall'amore di Dio. Essersi purificati dalla malizia del peccato è l'inizio della salvezza. San Paolo venne purificato totalmente in un attimo. Lo stesso avvenne a Caterina da Genova, a Santa Maddalena, a Santa Pelagia e a qualcun altro. Ma questa sorta di purificazione è miracolosa ed eccezionale in grazia, come la risurrezione dei morti lo è in natura. Non possiamo pretenderla. Ordinariamente, la purificazione, come la guarigione sia del corpo che dello spirito, avviene adagio adagio, per gradi, un passo dopo l'altro, a fatica e con il tempo. Sulla scala di Giacobbe gli angeli hanno le ali, ma non volano, anzi salgono e scendono ordinatamente, uno scalino dopo l'altro. L'anima che sale dal peccato alla devozione viene paragonata all'alba, che quando spunta non mette immediatamente in fuga le tenebre, ma gradatamente. Dice il saggio che la guarigione, la quale avviene senza fretta, è sempre la più sicura. Le infermità del cuore, come quelle del corpo, vengono a cavallo o in carrozza, ma se ne vanno a piedi e al piccolo trotto. Dunque, devi essere coraggiosa e paziente in questa impresa, Filotea. Che pena vedere le anime che, scoprendo di essere afflitte da molte imperfezioni, dopo essersi impegnate per un po' nel cammino della devozione, si inquietano, si turbano, si scoraggiano e rischiano di cedere alla tentazione di lasciare tutto, di tornare indietro. D'altra parte, uguale pericolo corrono quelle anime che, per la tentazione contraria, si illudono di essere liberate dalle loro imperfezioni il primo giorno della purificazione. E si considerano perfette ancora prima di essere fatte. Pretendono di volare senza ali. Filotea, quelli sono veramente in grande pericolo di cadere, perché troppo presto hanno voluto sottrarsi alle mani del medico. «Non alzarti prima che ci si veda», dice il profeta Davide, «e alzati dopo esserti seduto». Egli stesso mette in pratica quello che dice e, una volta lavato e profumato, chiede di rimettersi all'opera. L'esercizio della purificazione dell'anima può e deve finire soltanto con la vita. Perciò non agitiamoci per le nostre imperfezioni. Quello che si chiede a noi è di combatterle. Se non le vedessimo, non potremmo combatterle e non potremmo vincerle se non ci imbattessimo in esse. La nostra vittoria non consiste nel non sentirle, ma nel non acconsentirvi. E non è acconsentire esserne turbati. Anzi, ogni tanto ci fa bene una ferita in questa battaglia spirituale per fortificare la nostra umiltà. Non saremo mai vinti finché non avremo perso la vita o il coraggio. Le imperfezioni e i peccati veniali non possono strapparci la vita spirituale, che si perde soltanto con il peccato mortale. È il coraggio di combattere che non dobbiamo perdere. Diceva Davide: liberami, Signore, dalla vigliaccheria, dallo scoraggiamento. In questa guerra ci troviamo in una condizione di favore, perché per vincere ci basta la volontà di combattere. Capitolo VI. Prima purificazione. Dal peccato mortale. La prima purificazione è quella dal peccato. Il mezzo è il sacramento della penitenza. Cercati il miglior confessore che puoi. Serviti anche di qualche libretto scritto a questo scopo. Leggi con attenzione e nota, punto per punto, dove hai mancato, cominciando da quando hai avuto l'uso di ragione fino ad oggi. Se ti fidi poco della memoria, metti per iscritto quello che hai trovato. Una volta trovate e messe insieme le brutture peccaminose della tua coscienza, detestale, respingile con una contrizione e un dispiacere grande quanto il tuo cuore riesce a concepire, prendendo in considerazione questi 4 punti. Per il peccato, tu hai perso la grazia di Dio. Hai perso il diritto al paradiso. Hai accettato i tormenti eterni dell'inferno. Hai rinunciato all'eterno amore di Dio. Hai capito, Filotea, che ti parlo della confessione generale di tutta la tua vita, e che, lo so bene anch'io, fortunatamente, non sempre è necessaria. Ma io la considero molto utile in questo inizio, per cui te la consiglio vivamente. Capita spesso che le confessioni abituali di coloro che conducono una vita ordinaria di cristiani comuni siano piene di difetti. Per lo più ci si prepara poco o per niente. Non si ha la contrizione richiesta. Anzi, capita addirittura che molte volte ci si vada a confessare con il segreto proposito di tornare a peccare, visto che non si ha alcuna intenzione di evitare l'occasione, né di prendere gli opportuni accorgimenti per correggersi. In tutti questi casi, la confessione generale è necessaria per dare una scossa all'anima. Inoltre, la confessione generale ci porta a conoscere noi stessi, ci provoca una salutare vergogna del nostro passato, ci fa ammirare la misericordia di Dio, che ci ha atteso con tanta pazienza. Porta la pace nel cuore, la serenità nello spirito, suscita buoni propositi. Offre l'occasione al nostro Padre spirituale di darci consigli più adatti alla nostra reale situazione. Ci apre il cuore alla semplicità fiduciosa che ci farà essere molto sinceri nelle confessioni che seguiranno. E poiché parliamo di un rinnovamento generale del cuore e della conversione totale dell'anima a Dio per mezzo della vita devota, mi sembra, Filotea, di avere ragione nel consigliarti questa confessione generale. Capitolo VII. Seconda purificazione. Dagli affetti al peccato. Tutti gli israeliti uscirono materialmente dall'Egitto, ma non tutti ne uscirono con il cuore. Ecco perché nel deserto molti di essi rimpiangevano le cipolle e la carne d'Egitto. Allo stesso modo ci sono dei peccatori che escono materialmente dal peccato, ma non ne abbandonano l'affetto. Ossia, fanno il proposito di non peccare più, ma si privano e si astengono dai piaceri del peccato con una certa malavoglia, con rimpianto. il loro cuore rinuncia al peccato, se ne allontana. Ma non per questo smette di volgersi in continuazione da quella parte, come la moglie di Lot, verso Sodoma. Si tengono lontani dal peccato come fanno i malati con i cocomeri quando il medico li ha minacciati di pericolo di morte se ne dovessero mangiare. Ci stanno male a non poterne mangiare. Ne parlano, mercanteggiano la possibilità di superare il divieto, almeno per assaggiarne, e giudicano fortunati quelli che possono mangiarne. Fanno la stessa cosa a quei penitenti deboli, fiacchi, che si astengono per un po' dal peccato, a malincuore. Vorrebbero poter peccare senza andare all'inferno. Parlano con rimpianto e compiacimento del peccato. Giudicano fortunati quelli che lo fanno. Un uomo deciso a vendicarsi cambierà proposito nella confessione, ma subito dopo lo trovi tra gli amici felice di poter parlare della sua lite. E dice che se non fosse per il timor di Dio, farebbe questo e quest'altro, e aggiunge che su questo punto la legge di Dio, che impone il perdono, è molto dura. Volesse Dio che fosse permesso vendicarsi. Chi non vede che questo tizio, anche se legalmente fuori dal peccato, è ancora tutto preso dall'affetto al peccato, e mentre fisicamente è uscito dall'Egitto, vi abita ancora con il desiderio, bramando nelle carni e le cipolle. Lo stesso si dica di quella donna che dopo aver detestato i suoi amori perversi, si compiace di essere cevetta e ricercata. Tale gente è in grande pericolo. Filotea, poiché vuoi dare inizio alla vita devota, non deve bastarti di abbandonare il peccato. Devi sbarazzare il cuore da tutti gli affetti legati al peccato, perché oltre al pericolo di ricadere, questi miserabili affetti renderebbero perpetuamente malato e intorpidito il tuo spirito, a tal punto che non riuscirebbe a compiere il bene con prontezza, diligenza e di frequente. Mentre proprio in questo consiste l'essenza della devozione. Le anime uscite dallo stato di peccato, ma che hanno ancora questi affetti e debolezze, io le assomiglio alle ragazze che hanno un colore pallido. Non sono malate, ma tutto il loro comportamento è da malati. Mangiano senza gusto, dormono senza riposare, ridono senza gioia, si trascinano invece di camminare. Allo stesso modo, tali anime fanno il bene con una tale stanchezza spirituale che tolgono ogni grazia ai loro esercizi di pietà, che poi oltretutto sono pochi di numero e poveri di risultati. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.